Pace del Signore a tutti. Amen. Siamo felici di stare qui, no? Amen. Siamo felici di stare nella casa del Signore. Vogliamo leggere con l'aiuto del Signore nel Evangelo di Matteo, al capitolo 21. Cominciamo a leggere dal verso 12. Che il Signore ci benedica. Amen. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro, è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati e gli dissero, odi tu quelli che dicono costoro. Gesù disse loro, sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciatili se ne andò fuori dalla città, a Betania, dove passò la notte. Grazie, Signore, con tutto il cuore della Tua parola, della salvezza, della grazia e del privilegio che Tu ci dai in questa mattina di stare davanti alla Tua presenza. Io Ti prego che Tu possa benedire ognuno di noi, che Tu possa benedire la Tua parola ai nostri cuori, per la nostra crescita, per la Tua grazia, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Qui vediamo un Gesù che si arrabbia, Gesù che forse non potevamo immaginare potesse avere una reazione di questo tipo, ma era la stessa reazione che aveva il padre nell'Antico Testamento quando vedeva che il suo popolo faceva cose non buone, quando vedeva che il suo popolo si corrompeva nei costumi, nel suo modo di comportarsi, addirittura quando commetteva adulterio spirituale, cioè nel senso che commetteva idolatria. E egli va lì, in questo luogo, un luogo santo, un luogo dove si manifesta la parola di Dio, dove si predica la parola di Dio, dove si adora il Signore, dove Dio si manifesta, dove Dio parla al suo popolo. E voi potete immaginare cosa prova quando vede quella confusione, è diventato un mercato, vendevano i colombi, cambiavano le monete perché loro non potevano accettare nella cassa delle offerte le monete romane, quindi dovevano essere cambiate nei sicli del tempio, dovevano essere, perché sennò erano impure, diciamo. Quindi c'erano questi che facevano questo guadagno, certamente non lo facevano gratis, stavano lì e facevano questo cambiamonete, quindi un vociare, contrattare, un disordine. Gesù camminava e vedeva sto mercato, siete mai andati a un mercato coperto? Cioè, secondo me era più ordinato, perché comunque ognuno aveva il suo stand, ma lì secondo me c'era un vociare, colombi che facevano i loro bisogni là, quindi compravano questi colombi per fare le offerte, compravano i sacrifici, cioè uno va nel tempio per pregare, la speranza di trovare un'atmosfera spirituale, invece trova tutto questo mercato. Certamente Gesù è rimasto turbato, e io credo che chiunque di noi va nella chiesa con l'intenzione di pregare e di adorare rimane turbato nella sua vita se vede che tutto si fa tranne che pregare, o no? È una cosa normale, una cosa logica. È logica e normale per una persona spirituale, non è né logica né normale se una persona non è spirituale. Non si offenda nessuno, ma credo che sia così. Ora
Gesù allora fa pulizia, praticamente. Fa pulizia. Rovescia i tavoli, rovescia le sedie, piglia una sferza di cordicella, manda via tutti. Tutti quelli che erano andati in quella casa, non con intenzione di adorare il Signore, ma con l'intenzione di fare i loro affari. Ora, certamente noi non abbiamo nella nostra chiesa né nelle altre chiese questa condizione, cioè nessuno viene qui nella chiesa per comprare, vendere o fare delle cose, ma poiché noi siamo il Tempio di Dio, adesso parliamo del Nuovo Testamento, non siamo più nel Vecchio Testamento, noi siamo il Tempio di Dio adesso. Amen. Io, tu, ognuno di noi siamo il Tempio di Dio. E quindi è probabile che invece questa confusione possa essere nella nostra vita, nel nostro cuore. Ci possa essere confusione, ci possa essere qualche cosa che non ci fa essere in armonia con il luogo nel quale noi ci troviamo. Cioè noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, siamo il luogo dove Dio vive nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo. Io credo che lo Spirito Santo si contristi, cioè si rattristi, si addolori nel vedere se nel nostro cuore, nella nostra vita, ci sta disordine, confusione. Non so se mi sto spiegando bene, perché è un passaggio un po' difficile questo, dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento. Adesso noi siamo nel Nuovo Testamento, adesso noi dobbiamo tenere in ordine il nostro tempio, il nostro cuore, la nostra vita, l'anima nostra. Ora, noi veniamo in chiesa, veniamo ad adorare il Signore, ma abbiamo confusione nel cuore. Che tipo di adorazione noi possiamo offrire al Signore? Cioè non ci sta un pari consentimento. Il nostro centro non è Dio. La nostra vita non gira attorno alla parola di Dio, non gira attorno a Gesù. Abbiamo altri interessi. Sì, siamo dei credenti, il Signore ci ha salvato, ma quello che noi siamo nel privato, fratelli, lo siamo anche in chiesa. Cioè noi non possiamo pensare di essere disordinati a casa e ordinati in chiesa. Io penso che se noi abbiamo disordine nella nostra vita, nel nostro cuore, poi quando veniamo nella casa del Signore, quello portiamo, cioè il disordine che abbiamo in noi stessi. Mi spiego bene, fratelli? Noi la Chiesa è quello che noi siamo. Se noi siamo e portiamo disordine in noi, quando stiamo insieme non è una casa di adorazione, ma è confusione. Ci potrà essere ordine da un punto di vista della liturgia religiosa, cioè si fa prima la preghiera, poi il cantico, poi le testimonianze, poi la parola, quindi un ordine, però non c'è la benedizione perché non c'è la comunione fraterna. Cioè io vengo e prego per i fatti miei, tu vieni e preghi per i fatti tuoi, tu hai i tuoi problemi e pensi a quelli, lui, quell'altro c'ha i suoi problemi e pensa a quell'altro, ma quando si viene nella casa del Signore, quello che ci unisce è l'amore, quindi io prego perché tu ti fidi che io posso pregare che per i tuoi problemi, i tuoi problemi diventano i miei problemi e i miei problemi diventano i tuoi problemi e tutti quanti insieme di uno stesso sentimento d'amore e di concordia e di pace, quando siamo davanti alla presenza di Dio, noi innalziamo le nostre preghiere che salgono come un profumo davanti al trono della sua grazia. Armonia, amore, ordine, che deriva da un accordo. Se due persone si mettono d'accordo sulla terra, due persone sulla terra si mettono d'accordo per portare a Dio delle richieste, questa richiesta viene ascoltata, esaudita dal Padre Celeste. Questa è la regola della preghiera, questo è quello che Gesù ci ha trasmesso. Ora, Gesù si arrabbia, dice diciamo la parola, si arrabbia, cioè diventa furioso, cioè non voglio dire questa parola forse grossa, ma lui non può sopportare questo, ecco, non lo può sopportare. Quando vede tutto questo nella casa del Signore, fa una serie di azioni, una serie di azioni che illustrano come deve essere la casa del Signore, come deve essere la Chiesa. La prima cosa, butta fuori tutte quelle cose che non sono buone, manda via quelle persone che fanno cose che non sono adatte a quel luogo. La prima cosa. Non dici non fa niente, stai qua, anche se vendi i colombi, ti metti da una parte, che fastidio dai. No, noi dobbiamo amare quello che vende i colombi, non lo possiamo cacciare via. Noi certe volte vogliamo essere più buoni di Gesù. Possiamo essere più buoni di Gesù? No, non è impossibile questo. Non possiamo tenere chi vende i colombi nella casa del Signore, perché non è il luogo quello. Tu i colombi li vai a vendere al mercato. Quello se li compra e poi viene qua e offre il suo sacrificio. Questa è la regola. Gesù manda via tutte quelle persone che fanno cose non adatte a quel luogo. Ora, come ho detto prima, ognuno di noi è il tempio di Dio, quindi ognuno di noi deve essere santo, perché Dio è santo. Che significa santo? Messo da parte, bravo, lo sapete. Non significa senza peccato, perché poi questa è una conseguenza di essere santo, e lo spiegherò dopo. Davide era senza peccato, no? Abramo non aveva mai peccato, anche lui era, ha fatto degli errori. Mosè, anche lui, non è entrato nella terra promessa. Quindi evidentemente santo significa appartato, consacrato, messo da parte per un servizio per Dio. Quindi noi siamo santi perché siamo stati perdonati dei nostri peccati, il sangue di Cristo ci ha purificato e poi ci appartiamo, ci mettiamo da parte, ci consacriamo, ci applichiamo per servire il Signore. Perché? Perché noi non apparteniamo più a noi stessi, ma apparteniamo a Dio. Amen. E quindi per questo motivo noi dobbiamo continuare ad essere santi, perché Dio è santo. In realtà noi siamo uniti a Dio, apparteniamo a Dio e di conseguenza siamo uniti a Dio. E nessuno ci potrà separare da Dio, a meno che noi non vogliamo. Ma se tu non vuoi separarti da Dio, nessuno lo può fare. Siamo convinti? Leggiamo quello che dice la parola del Signore. Romani, mi hanno promesso che in pochi secondi sono in grado di fare vedere a tutti i versi. Romani capitolo 8, dal verso 35, lo posso vedere anche di là, dal verso 35, leggiamo fino al verso 39. Sono bravi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita,
né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Alleluia! Nessuna cosa ci può separare dall'amore di Dio. Eppure Paolo ne aveva passate tante, se lo scrive lui l'ha sperimentato, è così. Nessuno ha potuto mai fare allontanare Paolo dall'amore di Dio. Gesù quindi ci spiega che cosa, praticamente, che cosa significa essere santi. Significa appartarsi con Lui per un servizio, essere legati a Lui strettamente per un servizio. E nel fare questo, Lui fa un po' di pulizia. Era un luogo consacrato a Dio e tutte quelle cose non potevano stare. Io penso che siamo d'accordo con Gesù, no? Amen. Ora, Dio diceva sempre a Israele di consacrarsi. Voleva dire che si doveva mettere da parte, si doveva separare dagli altri popoli e doveva accostarsi a Dio. Ma in realtà l'unico che si accostava a Dio veramente, che parlava con Dio faccia a faccia, era Mosè. Perché il popolo era riluttante, non aveva tanto questo desiderio di stare appartato con Dio. Lo voleva seguire, ma lo voleva seguire da lontano. Perciò Gesù ci dice di vivere secondo lo Spirito e di non seguire i sentimenti della carne. Noi possiamo servire Dio, possiamo evangelizzare, possiamo pregare, possiamo cantare, possiamo alzare le mani nella chiesa, possiamo fare tutto per avere un sentimento religioso, ma seguire Dio da lontano non significa essere santificati. Perché più tu ti avvicini a Dio, più ti apparti e stai vicino a Dio, e più tu vedi le cose che non vanno nella tua vita. Perché in realtà noi riusciamo a santificarci e ad appartarci con Dio se ci accostiamo a Dio. Pietro seguiva Gesù, ma lo seguiva da lontano. Vi ricordate la notte in cui Gesù fu tradito? Lo seguiva, ma lo seguiva da lontano e si allontanava sempre di più. Poi a un certo punto si è seduto e si è messo a riscaldarsi vicino a quelli che avevano arrestato Gesù. E uno di quelli l'ha riconosciuto, ma tu sei anche tu? Io no, quanto mai? Io non lo conosco. Poi si è spostato, ma sempre più lontano, e si è andato a mettere dall'altra parte un altro, dice, ma tu eri anche lui, anche tu stavi con lui? Io no, poi ancora, e poi ha cominciato a imprecare, e si allontanava sempre di più, e poi a imprecare contro se stesso e a giurare di non conoscerlo, perché lo serviva o lo seguiva da lontano. Ma c'è un'esperienza, fratelli, che noi facciamo quando siamo davanti e ci avviciniamo sempre di più al Signore, nella quale noi vediamo la nostra nudità, le nostre debolezze, le nostre ipocrisie, le nostre falsità. Ma non lo facciamo se ce lo dice un altro, ma lo facciamo se ci avviciniamo a Dio. Leggiamo l'esperienza che fece il profeta Isaia. Isaia capitolo 6, dal verso 1 al verso 7. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. Se noi siamo davanti alla presenza di Dio, noi riconosciamo la nostra condizione e siamo in grado di chiedere a Dio il perdono dei nostri peccati. E Dio è misericordioso. Dio non ci guarda con uno sguardo accigliato, con occhio di condanna. Avviciniamoci al Signore. Facciamo il proponimento di accostarci di più a Dio e noi vedremo la nostra vita, fratelli, trasformata. Ora, quando noi ci troviamo davanti alla presenza di Dio e noi possiamo offrire delle lodi al Signore, quelli che entrano nella presenza del Signore potranno sentire che veramente la loro condizione di peccato e potranno riconoscere che in mezzo a noi c'è un Dio vivente. Noi ci accostiamo davanti alla presenza di Dio col cuore, non con il corpo solamente, con il desiderio di vedere Dio all'opera nella nostra vita, con il desiderio di consacrare la nostra vita a Lui. Allora noi offriamo un culto al Signore, fratelli. Ora, più ti avvicini a Dio, ripeto, più ti rendi conto delle cose che non vanno. Questa è una casa di preghiera. Allora sarà una casa di preghiera. E non solo una casa di santità, ma anche una casa di preghiera. Amen. Quelle persone che facevano confusione impedivano a chi era andato lì per pregare di farlo. Noi veniamo nella casa del Signore, ma se nella nostra mente c'è altro, fratelli, perdonatemi che ve lo dico, sorelle pure, ma non serve a niente. Rimaniamo a casa. Così non impediamo a chi è andato nella casa del Signore per pregare, di pregare. Però io dico, se tu non vai perché nella tua mente c'è un altro, cerca la prossima volta di togliere quello che c'è nella tua mente e di andare. Non di dire: ma ormai nella mia mente c'è altro, io non ci vado proprio. Perché questa è una sconfitta. Cioè noi dobbiamo considerare, fratelli, sorelle, che le volte che noi non andiamo nella casa del Signore è una sconfitta personale. Di dire: io non vado nella casa del Signore perché ho altro nella mente. E quello che ho nella mente mi impedisce di adorare. Allora non vado. Ma questa è una sconfitta per un cristiano. Non so se voi siete d'accordo con me. Non si offenda nessuno, fratelli, perché questo vale prima per me. È logico. No? Non è che io lo dico a voi. Mi dovete credere che quando io parlo a voi, fratelli, lo faccio sempre con tanta umiltà. Forse non ci crederete, ma è così. E lo faccio perché vi voglio bene. Non so se ci credete, ma io ma io ve lo dico. Vi voglio bene, veramente. Sono affezionato a questa chiesa, sono tanti anni che ci sto e posso dire che questa è la chiesa dove sono stato di più nella mia vita. Quindi vi voglio bene. Perché, fratelli, la preghiera, se questa è una casa di preghiera, la preghiera è
che cosa? Non è recitare delle formule, ma parlare con Dio e avere un rapporto con Dio. Ora, se noi non abbiamo un rapporto con Dio tutta la settimana, fratelli, ma ditemi una cosa, come possiamo pensare di avercelo solo la domenica? Io credo che una persona, un fratello, una sorella che ha un rapporto con Dio tutta la settimana, perché tutta la settimana lui prega a casa sua, tutta la settimana ha comunione col Signore. Se io mi sbaglio, ditelo, fratello, ti stai sbagliando, non è così. No, io non credo che mi sbaglio. Se io tutta la settimana ho un rapporto con il Signore, tutta la settimana io prego il Signore, il primo pensiero che ho quando mi apro gli occhi è dire grazie Signore che tu mi hai dato la vita ancora, e l'ultima cosa che faccio prima di dormire dico Signore grazie perché tu mi hai guardato, proteggi. Io ho una vita di preghiera, mi apparto per pregare, parlo col Signore, i miei pensieri sono rivolti a Dio. È normale che io poi la domenica mattina non vedo l'ora di incontrarmi con altri cristiani che hanno il mio stesso sentimento e insieme vogliamo condividere i nostri problemi e pregare l'uno per l'altro e insieme avere un pari consentimento di adorazione al nostro Dio, al nostro Salvatore, al nostro Redentore, di lodare il Signore. Io ho il desiderio di prendere il problema del fratello, di portarlo davanti al Signore, perché so che il fratello, la sorella, ha lo stesso desiderio di prendere il mio problema e di portarlo davanti al cospetto del Signore. Amen. E insieme siamo d'accordo per chiedere a Dio le risposte. E questo atteggiamento, questo desiderio, questa fede muove la mano del Signore. Amen. Ma se noi veniamo nella chiesa solo perché abbiamo una riunione, perché ci sta qualcuno che guida i cantici e noi ci piace cantare, perché ci sta qualcuno che predica e a me mi piace sentire, non mi piace di fa, ma mi piace sentire, non serve a niente, fratelli, non serve a niente assolutamente, perché questa è una casa di preghiera. Abbiamo capito che vuol dire. Amen. Dopo che Gesù ebbe buttato fuori tutte quelle cose che non andavano bene, successe una cosa strana. Vennero nel tempio ciechi, zoppi, ed egli li guarì. Questi sono andati lì non perché c'era la riunione di preghiera, ma perché quella era diventata una casa di preghiera. E volevano essere guariti, perché a loro volta volevano essere degli strumenti potenti nelle mani di Dio. Quando c'è il risveglio, fratelli, la gente viene nella chiesa da fuori. Anche se tu non evangelizzi, io questa esperienza l'ho fatta, perché ho vissuto dei momenti nella mia vita, quando stavo anche a Napoli, che la gente che tu non avevi parlato del Signore veniva in chiesa perché aveva sentito dire che in quella chiesa il Signore operava, perché quella era una casa di preghiera. Amen. Quando Gesù ha buttato fuori tutto, vennero nel tempio tutta questa gente, sono venuti per essere guariti. Dopo che quella chiesa è diventata una casa di preghiera, è diventata una casa di potenza. Gloria al Salvatore. Potenza, in greco dynamis, mi correggerà chi lo sa il greco. Dynamis vuol dire potenza, in movimento. Potenza che esplode. O io penso che lo Spirito Santo vorrebbe muoversi, vorrebbe esplodere qualche volta, passatemi il termine un poco forte, nel senso di muovere le cose, operare, guarire, ma si sente impedito, frustrato dalla nostra
indifferenza.
In poche parole, lo Spirito Santo opera se noi, quando veniamo nella casa di potenza, ci aspettiamo che opera. Ma se noi preghiamo e non ci aspettiamo nulla, io forse non riesco a esprimere questa cosa qua. Cioè io vengo nella casa del Signore perché so che Dio può e fa e mi aspetto che lo fa. E allora Dio lo fa, perché Dio è fedele. Venire nella casa del Signore per adorare, per lodare, ma aspettandosi che Dio risponde. Ma se noi preghiamo e non ci aspettiamo che Dio risponde, indovinate un po', non risponde. Cioè, può sembrare ovvio, ma certe volte noi non ci arriviamo. Ora, noi ci dobbiamo chiedere, quando veniamo nella casa del Signore, che mi aspetto io da Dio questa mattina? Cosa voglio io dal Signore questa mattina? Ti sei chiesto cosa vuoi tu dal Signore quando sei venuto qua? Io mi aspetto guarigione. Io mi aspetto che il Signore salva la mia famiglia. Io mi aspetto che il Signore converte mio figlio, mia figlia. Desidero e so che lo fa. Mi aspetto dal Signore di ricevere qualche cosa. Il Signore vuole un popolo che prega, ma che prega aspettandosi risposte. Amen. Non che prega per fare delle litanie, per fare delle belle esposizioni di versetti biblici quando prega. Oh Signore, tu hai detto, il Signore lo sa quello che ha detto. Oh no, Signore, tu hai scritto, e il Signore lo sa pure quello che ha scritto. Ma cosa ti aspetti tu quando preghi al Signore? Perché noi veniamo nella casa del Signore? In poche parole. Fratello, ma questo vale prima per me. Io perché vengo nella casa del Signore? Cosa mi aspetto dal Signore? Oh, io credo che il Signore mi può guarire o no? Credo che il Signore può guarire mio figlio, mia figlia. Credo che il Signore può risolvere il mio problema o no? E se lo chiedo, chiedo perché mi aspetto che lo fa? O lo chiedo perché lo devo chiedere, perché non sembra brutto che non chiedo preghiera? Fratelli, la mia sarà chiamata una casa di adorazione. Noi siamo nella casa del Signore, fratelli. Ecco perché tante volte non vediamo la potenza, perché non abbiamo lo stesso accordo, non abbiamo lo stesso desiderio e non abbiamo la stessa aspettativa. Amen. Dobbiamo imparare a pregare come un corpo. Il corpo di Cristo siamo noi, membra l'uno dell'altro. Quello che ci unisce è l'amore e lo Spirito di Dio. Dobbiamo essere consacrati nel nostro privato per far sì che poi siamo consacrati nel pubblico. Già a casa nostra dobbiamo essere una casa di preghiera. E già a casa nostra noi dobbiamo chiedere a Dio di essere riempiti di Spirito Santo. E ogni giorno ci dobbiamo consacrare al Signore, e non solamente la domenica mattina. Deve essere una consacrazione costante. Così, quando ci riuniamo, siamo un corpo solo, siamo un esercito a schiere serrate, invincibili, indistruttibili. Gloria al Signore. Dobbiamo riscoprire, fratelli, che cosa significa vivere nella casa del Signore, una casa di preghiera. Noi ci aspettiamo di ricevere qualcosa da Gesù. Amen. E dopo che avvennero le guarigioni, è scritto che entrarono i bambini nel tempio e dicevano: Osanna al figlio di Davide. Ora i bambini non erano considerati. Niente, allora non era possibile che potessero dire una cosa del genere. I farisei si disturbavano perché i bambini non avevano il diritto di lodare il Signore, però non conoscevano la parola. È scritto che dai fanciulli, da quelli che poppano, tu hai tratto una lode. Perché, fratelli, la lode nasce spontanea dal cuore, perché c'è la vita di Cristo in noi. Io sono la vite e voi siete i tralci. Che significa? Significa che noi siamo i tralci, Gesù è la vite, e la linfa della vita passa da Cristo a noi. Talché noi, come tralci, possiamo portare frutto, ma non abbiamo una vita per sopravvivere, perché ci può essere una vita per sopravvivere, ci sta gente che sta con la flebola, così, e quelli non sopravvivono. Ma noi abbiamo una vita esuberante, se abbiamo la vita in Cristo. Ma la nostra esuberanza non nasce dalle cose che noi creiamo, cioè dall'atmosfera, dai cantici. Noi abbiamo la lode nel cuore già. E poi quando siamo nella casa del Signore, la lode nasce spontanea. Cioè praticamente la lode è importante, perché noi loderemo il Signore per tutta l'eternità. E quindi quando noi siamo nella casa del Signore, noi ci cominciamo a esercitare. Cioè noi ci esercitiamo all'eternità. Noi qui ci esercitiamo per quello che faremo. Leggiamo Apocalisse capitolo 5 dal verso 8 fino al verso 13. Quando ebbero preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia e di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in esse, e udii che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la lode, l'onore, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Gloria a Dio. E noi faremo parte, fratelli, sorelle, di questo meraviglioso coro. E loderemo il Signore nei secoli dei secoli. Fratelli, a Dio non serve un gruppo di persone che si unisce alla meno peggio. Dio vuole una casa di santità. Dio vuole una casa di preghiera. Dio vuole una casa di potenza, dove ci si aspetta qualche cosa da Dio. Una casa di lode che esce spontanea dal cuore, senza bisogno di altro. Questo vuole Dio per noi, per questa chiesa, per questa città, per questa regione. Se vogliamo essere rapiti. Ma questo è un altro sermone. Dio ci benedica.